secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Ed ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero o non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Acclamiamo alla parola del Signore. Esistenza cristiana dell'oggi, nel 2012, e che cerca in tutti i modi di rendere presente la volontà di Dio nella nostra comunità, nel nostro mondo, nella società in cui Gesù, il risorto, ci chiama ad esistere. Il profeta Amos, che riceve dal sacerdote di Betel, Amasia, un incarico che non è immediatamente dato dal sacerdote di Betel, ma viene da molto più in alto, da una iniziativa di Yahweh. Va, profetizza al mio popolo. Questa è la missione di Amos. Questa è la missione di tutti quanti noi oggi. Il Vaticano II dice che la comunità ecclesiale è un popolo sacerdotale, regale e profetico. Cerchiamo di mettere un po' a fuoco che cosa vuol dire essere partecipi, appartenenti a un popolo di profeti. Significa anzitutto vivere come persone mandate e inviate dal Signore ad annunciare il Vangelo. Il suo regno è in mezzo a noi. È già venuto questo regno, non è ancora compiuto, si compirà oltre la nostra morte nella Gerusalemme celeste del paradiso, ma intanto noi annunciamo il Vangelo. È facile che noi ci lasciamo un po' catturare da ciò che il mondo virtuale ci propone. Noi andiamo al computer, facciamo le nostre cose, i nostri progetti, poi li lasciamo lì dentro al computer. Ma la vita reale è diversa dal computer. La la vita reale è il Signore che ti chiede giorno per giorno di rendergli testimonianza, di essere per il Signore non solo uno che dice, ripete, direi quasi quasi passivamente la parola di Dio, ma che la interpreta. La interpreta per l'oggi di Dio e la interpreta non per se stesso, ma come un umile servizio ai fratelli, a tutte le persone che incontra, dal prossimo della famiglia al prossimo che incontra lungo la strada, le amicizie, le persone con cui in qualche modo, direttamente o meno, ha contatto. Allora, già dalle scritture ebraiche, il Signore ci rende coscienti che siamo un popolo di profeti, siamo insieme. E l'essere insieme non è una persona più un'altra persona più un'altra persona più fanno, che so io, 10, 100, 1000, 2 milioni di persone cattoliche, no. Ma significa sentire comunitariamente questo invito, al punto che ci si aiuta vicendevolmente, ci si aiuta, ci si dà una mano, al punto che si è coscienti che siamo un popolo di profeti, quel popolo che è mandato dal Signore, e il Signore è lì presente nell'Eucaristia, al punto totale che ci dice: non vi lascio orfani, non vi lascio persone così sbandate, ma siete delle persone che pian piano possono assaporare la grazia della mia presenza eucaristica. Questo è il primo aspetto che mi pare di fondo della nostra vita odierna. Oggi non siamo più coscienti di essere testimoni, non la domenica durante la Santa Messa fra le quattro mura sicure di una chiesa, ma nella comunità. Il profeta è lievito e fermento di questa comunità. E il profeta non parte da se stesso, dal proprio modo di capire, dal proprio modo di ragionare, di amare o di vivere, ma no. Parte, dice San Paolo, pensate, che scrive ai credenti di Efeso, questa città che era la terza città importante del mondo allora conosciuto, quella città che abbiamo vissuto e visitato anche noi. Il penultimo giorno e l'ultimo giorno in cui ci ha dato la grazia di essere nell'Asia Minore, in Anatolia, in Turchia, quella città megalopoli, oltre 300.000 persone abitavano il porto di Efeso. Ebbene, lì dove c'era questa intercomunicazione fortissima di carovani, di mercanti, di porto, che di chi arrivava e di chi partiva, lì cosa dice San Paolo? La radice dell'essere profeti, cioè in lui ci ascendi prima della creazione del mondo, in lui mediante il suo sangue noi abbiamo la redenzione e il perdono delle colpe, in lui siamo stati fatti anche eredi predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera, in lui, in lui, in lui, nel Signore. La radice del nostro essere un popolo di profeti è il Signore, è quel Signore che in fondo continuamente ci aiuta a vivere, continuamente è provvidenza nei nostri confronti. Allora, proviamo a tirare qualche conseguenza, stando a quello che dice il Vangelo di Marco, un brano bellissimo, il capitolo sesto, che quest'oggi ci viene proposto. La prima conseguenza, il popolo profetico della Chiesa non è un popolo stipendiato. sembra una considerazione ovvia, ma non è così scontata. Tante volte noi pretendiamo dal Signore che quando siamo testimoni secondo le nostre idee, secondo i nostri progetti umani, che Lui ci protegga, che Lui ci ricompensi. Il Signore non è la nostra assicurazione a Dio, no. Oppure pretendiamo che quando compiamo in qualche modo un'azione, qualcosa di bene secondo noi per gli altri, che gli altri almeno ci dicano grazie. Oppure addirittura, io credo che sia la tentazione malefica oggi nella Chiesa, quello di guadagnare, o quello di dire l'economia anche nella Chiesa è il principio fondamentale. No. Nella Chiesa il principio fondamentale è in Lui, in Cristo, la nostra esistenza. E gratuitamente, Lui dirà, avete ricevuto, gratuitamente date. Nel mondo, perché tante volte siamo in crisi di significato dal punto di vista dell'alta finanza o della economia, spicciola spicciola, che tocca noi persino nel supermarket, per un semplice motivo, perché non siamo più capaci di amare. Ma di amare sul serio, di amare consumando la nostra vita per gli altri. Non è un dovere amare gli altri, è una gioia amare gli altri. E il profeta dà la propria vita per il Signore e per il fratello. È su quello che scommette il suo esistere. E in un mondo in cui tutto sembra remunerazione, economia, guadagno, il donare dovrebbe essere ormai la caratteristica fondamentale della Chiesa, del popolo cristiano. Ultima osservazione e termino. Le tentazioni più gravi che oggi possiamo in qualche modo subire, speriamo non passivamente, nella nostra comunità, in cui il Signore ci ha chiamati ad esistere. Beh, possiamo corrompere il messaggio, perché noi siamo nelle mani del Signore delle persone che sono strumento, umile nelle sue mani. Ricordate Madre Teresa di Calcutta, che quando alle 4 si alzava per compiere almeno un'ora di adorazione prima di andare dai poveri della sua città, prega il Signore, dice: Signore, fammi una matita docile nelle tue mani, perché tu possa scrivere il tuo amore nel servire e nell'amare gli altri. Una matita, neanche un abito, una matita. E questa matita noi dovremmo avere la coscienza strumentale di far sì che passi il messaggio del Signore attraverso di noi, ma senza essere gente di impedimento all'amore del Signore. Questa è la prima caratteristica. E la seconda caratteristica è quella di non cercare delle strane alleanze umane, quelle alleanze che in fondo possono deturpare l'essere profeti nel nostro mondo. Non cercare organizzazioni potenti. Quali tentazioni noi abbiamo oggi di cavalcare sempre il cavallo vincente, in qualsiasi settore. E invece il cristiano ha la coscienza di essere un umile seme, un umile granello di senape, il più piccolo di tutti i semi conosciuti. Ma questo essere seme poi diventa lievito e fermento della massa, senza più riuscire a distinguere e a conoscere. come il seme. L'altro aspetto che mi pare ancora da evitare, almeno da tenere in debita distanza, è questo modo di accorcimenti diplomatici in cui tutto deve rimanere com'è perché tutto possa essere fatto da altri. Il cristiano invece è colui che al momento opportuno rischia la sua esistenza e la rischia sul serio. Come la rischia? È Gesù. Gesù che ti dice, senti un po', prova un po' a essere distaccato dai beni, abbi con te soltanto un bastone. Il bastone era l'arma fondamentale per poter evitare gli animali e violenze eventuali di persone o di briganti. Ma poi dopo lui continua, né pane, né sacca, né denaro, non di calzare delle scarpe, addirittura dei sandali. E poi un particolare che a noi rischia di sfuggire oggi perché siamo immersi nei vestiti dell'estate, dell'inverno, della primavera e dell'autunno. Neanche portare due tuniche. Cosa vuol dire? La tunica era ciò che ricopriva la persona. E traduce in greco chiton, ciò che invece c'è una espressione molto più forte, molto più profonda, in ebraico, in aramaico, chitonet, che era l'abito distintivo, direi una divisa quasi, per le vergini che avevano la propria tunica, diversa da quelli che erano gli invitati alle nozze, diversa da quelli che appartenevano al servizio, non alla schiavitù, ma al servizio di una persona, di un padrone. Ecco, allora la tunica che cosa dice? Una sola, non due, non una per tutte le circostanze, ma una sola tunica dice l'appartenenza al Signore. Di Lui, in Lui, con Lui dobbiamo testimoniare la nostra vita e dice la identità della nostra esistenza, quella identità attraverso la quale, Signore, che cosa mi chiedi? Di mettere a disposizione me stesso. Allora, Signore, fa che possiamo individuare con te, con il direttore spirituale, con quelle persone che, insomma, conducono lo spirito nella mia esistenza, dove tu mi chiami, quali carismi devo mettere a tua disposizione, a disposizione della comunità umana. Che il Signore doni a noi la gioia non solo di comprendere che siamo mandati ed inviati ad annunciare il suo Vangelo, ma di convertire la nostra vita in modo tale che anche noi possiamo scacciare i molti demoni della nostra società, ungere gli infermi e nel nome del Signore guarirli e vivere una esistenza di gioia e di pace nei confronti della città nella quale il Signore ci chiama ad esistere.